Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimo Zenari al settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2. Una puntata speciale, quella odierna, per almeno due ragioni. La prima ragione è perché oggi a condurre il programma saremo in due. Chi vi parla è l'ottimo Iari Bernasconi.
Beh, il superlativo assoluto forse è un azzardo, ma buon pomeriggio anche da parte mia.
La seconda ragione è perché trasmettiamo in diretta dallo studio 2 di Lugano Besso in occasione delle 42esime giornate letterarie di Soletta. Così se andiamo in onda è grazie al sostegno tecnico di Claudio Kernen e di Tiziano Trotto, dei quali vi porgiamo subito i più cordiali saluti. Perché dunque trasmettiamo da Lugano e non da Soletta? La risposta è semplice, o la potete immaginare, perché l'emergenza dettata dall'epidemia di Covid-19 ha costretto gli organizzatori di quella che è considerata a giusto titolo la manifestazione di letteratura più importante del paese a riorganizzare l'edizione 2020 per non farla cadere, e l'hanno trasferita sul web. Un'operazione straordinaria e realizzata in brevissimo tempo, alla maniera del Salone del Libro di Torino, che la scorsa settimana, non potendo aprire il lingotto, ha dato vita a un'edizione extra tutta digitale con quasi 5 milioni di utenti online in 4 giorni.
E Rete 2 con Alice non poteva rinunciare proprio a queste 42esime giornate letterarie di Soletta, che si sono inaugurate ieri da programma e da programma si chiuderanno domani. Un'edizione ricchissima di nomi, di incontri, di spunti, di contenuti, tutti fruibili dalla piattaforma letteratura-online.ch, anche con spazi in diretta, e infatti ci troviamo anche noi in questo momento collegati in diretta sulla piattaforma del festival. Un saluto dunque anche a tutti i, diciamo, solettesi virtuali. Credo proprio che Soletta 2020, insomma, resterà nella memoria non soltanto della direttrice artistica Raina Gehrig, alla sua ultima edizione. Abbiamo alluso agli ospiti, 39 in tutto, fra autori e traduttori, e che da tradizione coprono l'intero panorama letterario e linguistico svizzero, con la presenza di alcuni scrittori internazionali, quest'anno la turca Asli Erdogan, la francese Sophie Divry, il tedesco Christopher Klöble e l'italiano Sandro Veronesi, già ospite di Alice con il suo Colibrì, che è bene ricordarlo, è tra i favoriti per il prossimo premio Strega.
E a rappresentare l'italofonia nazionale, la responsabile di programmazione Carlotta Bernardoni Iaquinta ha invitato Doris Feminis, Silvia Ricci Lempen, Matteo Ferretti, Pier Lepori e Tommaso Soldini, che saranno gli ospiti di questa puntata di Alice, tranne il nostro peraltro collega Pier Lepori.
Eccovi insomma il sommario di oggi. Voi, se ne avete piacere, continuate a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch. E ricordatevi che ci potrete riascoltare dai siti internet RSI Play e Podcast, o con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12:30. Iniziamo con un ospite che non poteva presenziare in diretta. Oggi insieme partiamo da un'intuizione, il parco zoologico come riflesso della storia e della società. La stessa intuizione che nutre il romanzo di cui oggi vogliamo parlare, pubblicato nel 2019 dalle Editions Actes Sud di Arles e prossimamente disponibile in italiano per Casa Grande di Bellinzona a cura di Maurizia Balmelli. Il suo titolo? Le Zoo de Rome, lo zoo di Roma, vincitore tra l'altro di uno dei premi svizzeri di letteratura 2020 e recentissimamente ancora del Prix du Public de la RTS, il premio del pubblico della radio televisione svizzera di lingua francese.
L'autore de Le Zoo de Rome è nato a Basilea nel 1975 da madre francese e padre slovacco, vive da una decina d'anni a Roma, si chiama Pascal Janowiak ed è in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Pascal Janowiak, Le Zoo de Rome è il suo secondo romanzo dopo L'Invisible del 2009 pubblicato da Boucher Chastel e il quarto libro considerando l'esordio del 2007 con le prose poetiche Coleoptère edite da Samizdat e la tipica raccolta di racconti incrociati con la scrittrice canadese di origini vietnamite Kim Thuy, A Toi il titolo, una raccolta uscita per le edizioni Liana Levy di Parigi.
Prima di concentrarci sul suo ultimo fortunato romanzo, vorremmo soffermarci sulla sua biografia che non possiamo non definire romanzesca e in particolare sui viaggi che hanno accompagnato la sua vita dopo gli studi in letteratura comparata e storia dell'arte a Strasburgo. Lei è stato prima in Giordania e poi in Libano, dove ha insegnato francese all'Università di Tripoli, ha diretto dal 2002 al 2005 l'Alliance Française di Dhaka in Bangladesh, ha insegnato letteratura in Palestina a Ramallah e infine, con una residenza di scrittura all'Istituto Svizzero, nel 2011 si è trasferito a Roma, dove, come dicevamo, tuttora vive. Da che parte, insomma, cominciare? Questi luoghi e così intriganti soggiorni fanno o facevano parte di un suo progetto particolare o è il caso che l'ha in fondo portata in giro per il Medio Oriente e l'Asia meridionale?
No, ovviamente non era pianificato o calcolato. Era un po' l'opportunità, per esempio, di fare il servizio militare in Francia che ti permette di viaggiare, cioè di farlo all'estero e invece di fare il soldatino poi lavorare in un centro culturale, per esempio. Questo avevo molto voglia di farlo e mi hanno proposto la Giordania per caso. E io avevo un fascino per il Medio Oriente senza mai esserci stato e quindi volevo vedere. E di là poi non mi sono fermato, ho avuto altre proposte di lavoro appunto in Libano e poi in Bangladesh. Insomma, le ho seguite, ho seguite queste proposte, non ho mai provato di, non so, forzare il destino o scegliere un luogo piuttosto che un altro, ma ho seguito queste proposte, sì.
Oggi Pascal Janowiak, l'abbiamo detto, lei vive a Roma. Quali sono le ragioni che l'hanno spinta a fermarsi dopo la residenza di scrittura all'Istituto Svizzero nel 2011? Dietro alla decisione ci sono anche ragioni creative e culturali.
C'è una ragione quasi un po' etica, nel senso che è vero che quando ero in Palestina, dopo 12 anni che ho passato fuori dall'Europa, ho pensato che sarebbe anche sano tornare in Europa e tornare nella mia cultura, diciamo, anche se è molto generale come termine. E allora quest'anno all'Istituto Svizzero non mi bastava, poi non avevo voglia di ripartire chissà dove. I miei soggiorni all'estero erano sempre abbastanza lunghi, cioè di 2 anni al minimo. Quest'anno a Roma era chiaramente insufficiente per conoscere un po' Roma, l'Italia, era troppo veloce, insomma. Quindi questa è una ragione. Poi la seconda è che avevamo già un figlio, sua sorella è nata a Roma, ormai le nostre valigie erano diventate un po' pesanti e era più difficile spostarsi chissà dove. E poi forse ci siamo innamorati della città.
Da Roma quindi, dalla città di Roma allo zoo di Roma. E se è d'accordo Pascal Janowiak, vorremmo farle leggere un brano dal suo romanzo. Proporremmo le pagine 36-37.
Sì, con piacere. Dès sa première année de vie, le superbe zoo de Rome bat de l'aile. On s'y est rué lors de son inauguration et puis voilà, on a vu, le public est grégaire. Et il n'y a rien de plus angoissant pour un Romain que de se retrouver dans un lieu où il ne connaît personne. C'est toute sa réputation qui s'en trouve entamée. Le vent souffle sur la terrasse désertée du restaurant, et nul ne profite de cette vue sur le paradis. C'est vraiment dommage, d'autant que les attentions paysagères d'Hagenbeck coûtent cher. Les lions souffrent de leur exposition au nord, tandis que les ours polaires peinent à trouver de l'ombre. Sous le regard des hyènes, les zèbres tremblent et refusent de manger, des antilopes affolées se cassent la gueule dans les fossés. Ce sont des détails, mais il faut ajuster et revenir sur certaines idées. Sacrifier la limpidité de la mise en scène pour lutter contre les ardeurs du soleil, planter des platanes et des robiniers. Ainsi, le parfait paysage change-t-il déjà, soumis aux impératifs de la vie grouillante qui l'héberge et aux aléas du climat. Il a suffi d'un peu de vent pour faire s'écrouler le mont Cervin, une charpente montée en hâte, une petite carence en ciment. Il a tremblé un peu, et puis il s'est affaissé sur lui-même. Ça a fait beaucoup de poussière et personne n'a profité de l'épique spectacle, du bêlement terrifié des isards pris dans les gravats. On ne reconstruit pas, on a juste assez d'argent pour déblayer.
Non c'è niente di più angosciante per un romano che ritrovarsi in un luogo dove non conosce nessuno e tutta una reputazione a venirne intaccata. Grazie intanto, Pascal Janowiak.
Prego.
Le Zoo de Rome è un romanzo che da più parti è stato definito poetico, originale e per certi versi inatteso. Ci sono due filoni narrativi che attraversano il libro per incontrarsi alla fine. Da una parte la storia dello Zoo di Roma, dalla sua inaugurazione nel 1911 fino al presente, dall'altra la storia dell'incontro fra un architetto algerino e la nuova direttrice della comunicazione del parco, che si svolge appunto nel nostro tempo. Iniziamo con la genesi del libro. Da che cosa è nata l'idea che l'ha portata a leggere un secolo di storia di una città come Roma attraverso la storia del suo parco zoologico?
Era un'intuizione, credo, o forse una visione. Mi sono fatto questa passeggiata in questo zoo con i bambini. Sapete che a Roma non offre tante cose per i più giovani e lo zoo è quasi una tappa obbligatoria, e quindi ci sono andato, non essendo personalmente molto interessato dai zoo. Però là ho visto che il luogo era, allora, un po' abbandonato, in parte, o diciamo che le cose che stavano un po' male nello zoo erano mascherate abbastanza male, quindi si vedeva che aveva problemi finanziari, e poi ho visto anche dettagli dell'architettura che mi hanno fatto pensare che era uno zoo abbastanza vecchio e che quindi forse aveva una storia da raccontare. E ho avuto la visione di questo romanzo, di questi viali che si incrociavano, e ho pensato che beh, questo è un posto perfetto per un romanzo, no? Con personaggi che hanno le loro strade, però si incrociano, si incontrano sotto l'ombra di questi magnolia molto belli, in questo caos vegetale, con il rumore degli animali che non si sa bene quale animale è, che grida. E insomma ho avuto questa immagine, ho pensato là c'è un libro, in questo posto c'è un libro, e la cosa che mi ha fatto piacere subito è di pensare che nessuno si era appropriato questo luogo per scrivere un libro e che quindi era un territorio vergine che era mio, che è una cosa molto rara a Roma, perché ovviamente è una città straconosciuta, stravisitata, strastudiata, però là avevo un angolo della città che aveva scappato un po' alla curiosità letteraria, a parte piccole cose. Ecco, era il mio giardino zoologico, ne potevo fare quello che volevo. Ci potevo passeggiare da solo durante la settimana, perché non c'è nessuno durante la settimana, e avevo questa sensazione di, sì, di libertà, di grande possibilità, e subito ho scritto le prime pagine storiche. Ho pensato, ma perché uno ha bisogno di uno zoo? Come si costruisce? Perché si fa uno zoo? Che sono domande che oggi ci facciamo, perché non ci sembra più così normale o banale di imprigionare animali, no? E allora tutto l'istituzione dello zoo diventa una cosa molto, molto strana, un po' anacronica, e pone delle domande.
Il romanzo, l'abbiamo detto, alterna quindi la storia dello zoo a quella di due personaggi in particolare, personaggi principali del libro, Shahin e Giovanna, che si incontrano appunto nel parco per caso e inseguono poi, in modo a tratti anche surreale, un interesse e un'attrazione reciproca. Accanto direi anche alla storia di un rarissimo formichiere che sarà poi il nucleo narrativo di tutta l'ultima parte del libro. La struttura e anche la costruzione del romanzo ci pare molto ben congeniata, capitoli brevi, ritmati, che creano e rilanciano la suspense per la storia d'amore e gli sviluppi della storia nel presente, ma al tempo stesso coltivano la curiosità per queste parentesi storiche che si permettono anche di essere, sì, narrative, con una notevole, per esempio, caratterizzazione di alcuni personaggi storici, come Karl Hagenbeck, lo abbiamo sentito nel brano che lei ha letto, costruì Hagenbeck lo zoo nel 1911, o ancora l'architetto Raffaele De Vico, che negli anni 30 venne incaricato di curare l'ampliamento del parco. Pascal Janowiak, in che modo lei ha lavorato all'intreccio del romanzo, a questa alternanza, al ritmo dei capitoli? La struttura le è stata chiara sin dall'inizio o è arrivata dopo?
È stata abbastanza chiara sin dall'inizio. Mi piacciono i testi brevi, cioè il mio primo libro è una raccolta di testi che fanno spesso mezza pagina, poi la corrispondenza che ho scritto con Kim Thuy sono anche piccole storie di una o due pagine. Quindi naturalmente i capitoli avevano quella lunghezza e credo sì che mi è venuta naturalmente questa alternanza della storia e del presente. Anche perché sono due aspetti che mi interessano molto, la storia come fatto collettivo e il presente di questa storia d'amore come storia individuale. Oggi non mi va più di scrivere solo delle storie di personaggi individuali con la loro storia di famiglia. Ho voglia di capire più come funzioniamo noi come specie, ma anche come nazione o come gruppo collettivo. E quindi questa alternanza era naturale, no? Come noi, come individui, ci collochiamo all'interno del fatto collettivo.
Pochi giorni fa con Yari abbiamo fatto una scoperta curiosa. Se si inserisce il titolo del suo romanzo nel motore di ricerca Google, sulla destra appare una finestra che, fra le altre cose, lo inquadra sotto narrativa e fin qui niente di speciale. Poi però lo definisce romanzo rosa. Ecco, secondo noi questa.
Sì, devo dire.
Ecco, secondo noi questa etichetta è decisamente fuorviante, anche discutibile, però ci ha fatto sorridere come sta facendo sorridere e ridere lei. Che cosa ne pensa e come definirebbe allora il suo romanzo?
A parte il fenicottero della copertina, non so se è un romanzo rosa, anche se ovviamente la storia d'amore è importante perché cercavo, scrivendo, di toccare alcune delle cose che penso sono essenziali negli esseri umani e forse astoriche, cioè non storiche. La storia cambia, però mi chiedevo quali sono le cose che non cambiano. E ovviamente il desiderio è una di quelle. Ma veramente non so bene cosa sia un romanzo rosa, né come definire diversamente questo racconto. Non lo so, non sono un critico.
Lo stile di Le Zoo de Rome è particolarmente curato, Pascal Janowiak. Una prosa intensa, ricca sul piano lessicale. Ci sono delle letture degli autori che l'hanno accompagnata nella redazione di questo romanzo o che in generale hanno un'influenza sulla sua scrittura che ci vuole svelare?
Posso svelare solo quello che è il più ovvio, perché sono stato scoperto, insomma, durante la mia prima presentazione del libro, c'è un critico che mi ha detto: "Ma a lei piace Jean Echenoë?" E infatti Jean Echenoë l'ho letto con grande piacere, perché ha questo dono di non prendere mai la lingua per scontata e ci sorprende a ogni frase. Non sono neanche giochi di parole, sono piuttosto giochi anche sulla struttura grammatica, su delle collisioni, dei piccoli incidenti semantici che sono molto divertenti. Quindi Jean Echenoë, senza poi saperlo, l'ho capito poi dopo, quando me l'hanno detto, infatti era sicuramente una grande ispirazione. Poi ci sono altri autori che un po' tenevo come, diciamo, maestri, non so, qualcosa come quando si guarda una montagna che è troppo lontana, uno sa che non ci arriva, però è un punto di riferimento. E allora uno di quei punti di riferimento per me era Jonathan Little, l'autore delle Benevole, Les Bienveillantes. Questo soffio del collettivo, questa forza nel narrare un periodo storico, nel suo lato tragico, smisurato. È un libro che penso è quello che mi ha più colpito, forse in tutta la mia vita, non so. E quindi sì, penso che scrivere questo zoo, che è comunque una realtà molto complessa, con tanti esseri viventi, che siano animali o uomini, un po' avevo questo monumento in mente. e mi sono un po' avvicinato con questa piccola storia.
Lei dice forza del narrare, ed è vero che la letteratura sa anche essere un formidabile strumento per leggere la realtà con uno sguardo diverso. Quanto è importante questo elemento e il fatto che un romanzo possa fare riflettere anche profondamente sulla contemporaneità? Nello Zoo de Rome ci sono diversi brani che si prestano a una lettura attuale e specifica, diciamo, della nostra società. Per esempio, questo, la traduzione dal francese, era la sindrome di un'epoca in cui l'attualità e la sua rappresentazione si sovrapponevano. L'essere umano di questo inizio secolo non costruiva più granché, si accontentava di reagire. In questo si avvicinava un po' di più agli altri animali.
Sì, penso che sia un po' un problema del mondo in cui viviamo e che abbiamo stimoli, c'è gente che costruisce per il pubblico dei stimoli che sono soprattutto legati al mondo virtuale, all'uso dei telefonini, al mondo digitale, stimoli che sono molto organici, diciamo, poco interessanti e che ci toccano alla pancia o in un modo abbastanza animale. C'è un processo di ricompensa quando uno usa il telefonino, di messaggi che si aprono, di risposte, interazioni rapide, come tutto il funzionamento del sistema Facebook che dà una soddisfazione ormonale di molto breve durata, però che rafforza la dipendenza all'uso di questi sistemi. Sono dei meccanismi terribili perché poi ho l'impressione che toccano anche altri supporti, anche i giornali. Ho l'impressione che devono sempre cercare a essere più accattivanti, più veloci nel narrare, e questo ci impedisce completamente la riflessione, la concentrazione su un tempo più lungo. Questo sì, per rispondere a questa citazione. Ovviamente penso che un scrittore quando racconta una storia non può che parlare del suo tempo, non c'è modo di scappare dall'influenza che il tempo ha su di noi e ecco.
Però si potrebbe fare un passo ulteriore e dire che la letteratura ha un ruolo attivo da giocare all'interno della società o del dibattito pubblico.
Sì, certo, è complicato sapere quale sia il ruolo che può o deve giocare. Secondo me il ruolo più importante è quello di offrire un po' di, appunto, di inatteso in un mondo dove proviamo di controllare sempre più tutto l'andamento delle nostre vite. Offrire un po' di inatteso e offrire anche uno sguardo, diverso sulle cose. Non penso però che possa giocare, un ruolo di rivendicazione o più politico. Penso che là spesso fallisce quando cerca a difendere una causa precisa. Cioè la sola causa che forse deve o può difendere è l'empatia.
Pascal Janowiak, grazie di queste considerazioni, grazie soprattutto di essere stato oggi con noi. Pascal
Grazie mille a voi per aver ascoltato e accolto.
Janowiak, che ci ha parlato del suo romanzo Le Zoo de Rome, uscito per le edizioni Actes Sud di Arles e prossimamente disponibile in italiano grazie a Casagrande di Bellinzona e alla cura di Maurizia Balmelli. Al libro sono stati attribuiti uno dei premi svizzeri di letteratura 2020 e il premio del pubblico della RTS, la radiotelevisione svizzera di lingua francese.
Thank you.
è stato un meraviglioso autore di colonne sonore, Georges Delerue, tra i grandi sodali di François Truffaut, e molti di voi avranno riconosciuto uno dei suoi temi musicali più celebri, quello che ha contribuito a rendere memorabile uno dei capolavori del grande regista francese, uno dei padri della Nouvelle Vague, Effetto Notte, La Nuit Américaine del 1973. Un ascolto non casuale dopo l'intervista di Pascal Janowiak. Ve lo abbiamo infatti proposto per rendere omaggio all'unico ospite delle giornate letterarie di Soletta 2020 che non è qui con noi nello studio 2 di Lugano Besso, l'unico ospite italofono evidentemente. Un'edizione speciale questa di Soletta 2020 dirottata sul web a causa dell'emergenza, scusatemi, creata dall'epidemia di Covid-19.
E l'ospite è, Pier Lepori, anche nostro collega, lo sapete bene, Pier Lepori che è stato invitato dalle giornate per presentare il suo ultimo romanzo, appunto Effetto Notte, pubblicato l'anno scorso da Effige dopo essere uscito in lingua francese come Nuit Américaine per le Éditions d'Anva, un caso diciamo pure notevole di autotraduzione.
Infatti, un romanzo, il quarto di Pier Lepori, che racconta le vicende di un giornalista radiofonico in crisi che si ritrova a condurre una trasmissione notturna, Effetto Notte, aperta agli interventi del pubblico, interventi che incorniciano i capitoli del romanzo e che si chiudono con le indicazioni di ascolti musicali, l'ultimo dei quali, a chiusura del libro, è proprio il tema di Georges Delerue, scritto per il film di Truffaut che vi abbiamo proposto.
Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ogni sabato pomeriggio ai libri e alla letteratura e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12:30. Iari Bernasconi e Massimo Zenari al microfono, Claudio Kern e Tiziano Trotto alla regia tecnica.
Alice! Alice!
Ve lo abbiamo annunciato in apertura, sono 4 gli ospiti di questa puntata speciale di Alice, tutti invitati dalle giornate letterarie di Soletta con i loro libri usciti negli ultimi 12 mesi. 3 di loro sono qui con noi in studio, una quarta ospite è in collegamento da Losanna e cominciamo a salutare lei, una voce non certo inabituale al pubblico di Rete 2, Silvia Ricci-Lempen. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Qui in studio invece diamo il buongiorno a Doris Feminis.
Buongiorno.
Matteo Ferretti, ben trovato.
Buongiorno.
E ancora un saluto a Tommaso Soldini.
Buongiorno.
Iniziamo con Silvia Ricci-Lempen. Lei è ospite delle giornate letterarie di Soletta per un libro che in realtà non è uno, ma sono 2. Les rêves d'Anna, scritto in francese e pubblicato dalle Éditions d'en bas di Losanna, e I sogni di Anna, scritto in italiano e uscito per la casa editrice triestina Vita Activa.
Silvia Ricci-Lempen, abbiamo sentito poco fa l'intervista a Pascal Janowiak, autore dello Zoo de Rome, Roma che è tra l'altro una delle città della sua vita. Ebbene, con Pascal Janowiak per la piattaforma virtuale delle giornate letterarie di Soletta avete dato vita a una corrispondenza elettronica iniziata lo scorso 14 marzo e conclusa giovedì. A un certo punto, facendo riferimento a un altro testo inedito, peraltro molto bello, che ha scritto in italiano per le giornate, lei scrive a Janowiak, a proposito proprio dell'engagement, dell'impegno degli scrittori, mi permetto di tradurlo dal francese, cito: «Utilizzare la letteratura per dimostrare qualcosa o per difendere una causa non mi piace per niente. In compenso, suppongo che noi tutte e tutti abbiamo l'ambizione di produrre senso, compreso quello politico, sollecitando la sensibilità e l'immaginazione di chi ci legge». Vorrei che ci spiegasse questo concetto che mi pare cruciale.
Sì, e del resto ascoltando l'intervista di Pascal Janowiak mi sono resa conto che siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. L'idea di una letteratura che voglia dimostrare qualche cosa, che voglia difendere una causa, non piace neanche a lui. Per quanto mi riguarda, la mia ambizione, e parlo di un'ambizione, non sono naturalmente sicura di riuscirci, sarebbe quasi presuntuoso affermare che ci riesco, ma insomma è un tentativo, sarebbe di far sgorgare delle emozioni che definirei come dei sentipensieri. È un termine che ho coniato per me stessa perché non lo trovo altrimenti nel dizionario, e cioè quel miscuglio di pensieri e di emozioni che fanno vibrare qualcosa in noi esseri umani quando leggiamo o quando anche guardiamo una pièce di teatro o frequentiamo comunque la cultura, E che ci trasportano in una dimensione che non può essere definita né una dimensione puramente intellettuale, né una dimensione puramente sentimentale, emotiva. È una cosa che sta lì in mezzo, che raccoglie tutti i fili finalmente che intessono la nostra vita interiore ed esteriore e che ci fa guardare il mondo e allo stesso tempo sentirlo con tutte le fibre di noi stessi, le fibre intellettuali, le fibre sentimentali, eccetera, per cercare di vederlo in un modo un po' diverso. E anche qui raggiungo quanto detto da Pascal poco fa, cioè la letteratura cerca di creare qualcosa di nuovo, di aggiungere qualcosa al mondo, come dice la grande scrittrice Anna Maria Ortese, di cui ho messo questa frase del resto sul mio sito internet. Scrivo per aggiungere qualcosa al mondo. E questo qualcosa non è né un semplice pensiero né una semplice emozione, ma quel miscuglio che ci fa sentire vivi.
Silvia Ricci Lempen, sono considerazioni importanti queste che davvero ci danno il via a questa puntata speciale di Alice. Ricordo che i testi inediti, come quello che abbiamo menzionato suo e di Jakowiak, così come i diversi materiali multimediali di cui abbiamo occasione di parlare oggi, sono prodotti per le giornate letterarie di Soletta e consultabili sulla piattaforma virtuale letteratura-online.ch. Ci avviciniamo quindi a quello che vorremmo fosse uno dei temi che accompagneranno questa puntata speciale di Alice, cioè il rapporto delle autrici e degli autori con le loro opere e ancora più specificatamente il legame che esiste, sotterraneo o no, tra la vita, la biografia e l'opera di chi scrive. Nel caso del suo ultimo romanzo, si tratta di un tema che lei stessa affronta in due modalità sorprendenti. Nella versione italiana del libro I sogni di Anna è presente una postfazione molto personale, un testo autobiografico che la lega esplicitamente al testo. Nella versione francese, buona parte dei contenuti della postfazione si trovano addirittura fra i paragrafi del romanzo in corsivo. Le chiederei di leggerci l'incipit della postfazione italiana a pagina 341.
Le storie che avete letto sono tutte inventate, le personaggi non mi somigliano e le loro vicende non hanno nulla a che vedere con le mie. Eppure tutte queste storie mi appartengono, sono agganciate alla mia, da luoghi, momenti, stati d'animo, sogni miei e di altri, palinsesti di ricordi che si dipanano sull'arco di tutta la mia vita. Sono come una diffrazione infinita di me stessa, fatte della stessa pasta di emozioni, anche se spostate, disgregate o rovesciate, come nei sogni. Se non vi importa di saperlo, non fa niente, non leggete oltre. Il libro è finito, anche se veramente non finisce mai.
Grazie Silvia Ricci Lempen. Le storie del romanzo come diffrazione infinita di me stessa. Queste le sue parole a cui aggiunge: il libro è finito anche se veramente non finisce mai. Un rapporto, insomma, che potremmo definire, ma mi corregga se esagero, privilegiato fra i suoi romanzi e la sua storia personale, la sua vita. È d'accordo?
Sì e no, ci sono dei libri che ho scritto dove racconto veramente episodi simili a quelli della mia vita, mentre invece in questo romanzo qui è tutto, è veramente tutto inventato, come dico nelle poche righe che ho appena letto. È tutto inventato, ma c'è quella scintilla, c'è quel ricordo, c'è quella sensazione, c'è quel momento di vita, diciamo, importante o invece effimero, superficiale, che si agganciano da qualche parte nell'inconscio o forse nel sistema nervoso, nel cervello, nei neuroni, non lo so esattamente, e che tornano, questi momenti privilegiati di vita, sotto forme diverse, ma con una profondità che non avrebbero se non scaturissero dal vissuto. Quindi, ancora una volta, non c'è un rapporto diretto fra la mia vita e le vite di questi cinque personaggi che racconto, ma c'è un rapporto profondo, inconscio, che mi lega a loro e che mi permette, e questa è la cosa più importante, di pensare, ma tutte queste storie in un certo modo le ho vissute anch'io, come anche tutte le altre storie che non racconto, che vorrei poter raccontare, ma naturalmente non ho i mezzi per raccontare tutte le storie del mondo. È un rapporto che mi lega al mondo nella sua interezza e attraverso il passaggio del tempo, quindi c'è questa specie di collegamento fra le vicende spicciole o più importanti, ma comunque insite nella mia vita e l'immensità del mondo.
Nei sogni di Anna incontriamo cinque storie di cinque giovani donne. Sono storie che procedono a ritroso nel tempo. Si comincia nel 2012 e si continua all'indietro fino agli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, il 1911. Eccoci quindi a un tema importante: la letteratura e il suo rapporto con la storia con la S maiuscola. Ora, senza entrare nella trama del libro, perché questo affondo nella storia, in I sogni di Anna?
Ma perché noi esseri umani siamo esseri interi, siamo persone che sono allo stesso tempo in diverse dimensioni, nelle loro svariate dimensioni private, nei rapporti con chi sta vicino a loro, nei rapporti col lavoro, con gli amori, con tutte le cose che ci accadono e che sono personalissime e non trasferibili ad altre persone. Ma queste storie personali le viviamo in un contesto storico, in un clima che ci permea completamente. Davo recentemente l'esempio del periodo che stiamo vivendo adesso, questo periodo di pandemia, di crisi, che fa non solo da sfondo, ma fa anche da alimento del nostro sentire personale. Quindi la dissociazione che a volte viene fatta fra le vicende personali dei personaggi di un libro e il contesto storico che non viene rappresentato perché viene considerato poco importante, perché l'autore o l'autrice si concentra soltanto sulla vicenda personale, secondo me dà un'idea abbastanza incompleta della realtà del nostro sentire umano. Noi, anche senza pensarci, siamo continuamente nella storia. Possiamo avere degli atteggiamenti più o meno impegnati, qui si torna alla problematica dell'impegno, dell'engagement, possiamo, come per esempio è capitato a me, impegnarci per una causa che nel caso mio è stato il femminismo, ma può essere una tutt'altra causa naturalmente. Possiamo fare cose che ci rendono attori attivi del mondo, ma anche se non lo facciamo, il mondo ci penetra dentro, il mondo colora, dà colori alla nostra vita. E quindi per me è impensabile descrivere personaggi che potrebbero esistere in altri luoghi o in altri tempi senza che la loro storia sia diversa.
Grazie Silvia Ricci-Lempen anche per la sua sincerità. Prima di riprendere con gli altri ospiti, ascoltiamo un brano musicale.
I'm a girl and by me that's only great. I am proud that my silhouette is curvy, that I walk with a sweet and girlish gait, with my hips kind of swivelly and swervy. I adore being dressed in something frilly when my date comes to get me at my place. Out I go with my Joe or John or Billy, like a filly who is ready for the race. When I have a brand new hairdo with my eyelashes all uncurled, I float as the clouds on air do. I enjoy being a girl. When men say I'm cute and funny and my teeth aren't teeth but pearls, I just laugh it up like honey. I enjoy being a girl. I flip when a fellow sends me flowers,
I drool over dresses made of lace. I talk on the telephone for hours with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, female, and my future I hope will be in the home of a brave and free man who'll enjoy being a guy, having a girl like me. I talk on the telephone for hours with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, female, and my future I hope will be in the home of a brave and free male who'll enjoy being a guy, having a girl like me.
Tutto il talento di Peggy Lee per uno degli infiniti successi di Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers, il brano I Enjoy Being a Girl, una registrazione del 1959.
Alice. Alice.
Il 1 maggio Fulvio Panzeri scriveva su Avvenire, cito, Tommaso Soldini ha il pregio di trasformare una vicenda che all'apparenza poteva diventare una semplice commedia degli equivoci in un romanzo che riprende echi della tradizione del Novecento lombardo, facendo poi addirittura i nomi di Giovanni Testori, Carlo Emilio Gadda e Alberto Arbasino. Insomma, un attestato di stima notevole per il già citato romanzo Linguaribile uscito da Marcos y Marcos, che ci permette di continuare nel solco delle riflessioni proposte da Silvia Ricci-Lemperi. Intanto vorrei chiedere a Tommaso Soldini se è d'accordo con Panzeri, che la inserisce in una tradizione nobilissima, ma forse oggi meno battuta, e lo dico pensando al linguaggio sempre più cinematografico e scorrevole di certa narrativa contemporanea.
Ma allora, come dirsi d'accordo o in disaccordo quando le parole sono così belle? Sicuramente uno si adatta facilmente, no? Però... nella realtà, almeno dei tre nomi fatti, quelli che ho più frequentato sono Giovanni Testori da una parte e Gadda, ma sempre con l'umiltà di chi Gadda lo ammira ma non si permetterebbe mai di nominarlo, no? E di accostarlo a sé. Semmai la domanda permette di svolgere un altro ragionamento, e cioè chi ha agito così negli ultimi anni e che ha sicuramente parlato di più a me come lettore e forse anche come scrittore, non si trova si trova da un'altra parte della frontiera, ma molto più in là, cioè c'è un oceano di mezzo penso, non so, sicuramente per quanto riguarda poi il discorso sulle note da David Foster Wallace, ma anche dall'altra parte, insomma, in Inghilterra ci sono autori come Julian Barnes che mi hanno parlato molto di più di quanto non sia riuscito a fare Arbasino, ecco.
Linguaribile, Tommaso Soldini racconta le vicende del giornalista Michele Incassa, che, lasciato dalla moglie durante il momento sacro della lettura della fiaba della buonanotte alle due figlie, si ritrova a volerla recuperare, la moglie. E in parallelo a questa vicenda il protagonista Michele cerca di venire a capo di una vicenda di cronaca locale. Questo veramente in soldoni. Soprattutto però il romanzo Linguaribile è un romanzo che scombina i piani. Quello dell'apparente realtà viene presto accostato a quello onirico o visionario, per poi tentare una loro parziale fusione, come a ricordare che la realtà è una nostra proiezione e come tale subisce l'influenza dei nostri sogni, della nostra immaginazione, quindi anche dei sentimenti. E qui ci potremmo ricollegare a quanto diceva poc'anzi Silvia Ricci-Lemperi. Non a caso Michele, il protagonista del romanzo, per risolvere giornalisticamente il caso giudiziario che lo coinvolge, inventa la vicenda sulla base della propria fantasia e delle indicazioni che raccoglie durante l'inchiesta. Quindi, in poche parole, chiede alla finzione, e qui cito dal libro, di dire la verità. È d'accordo?
Non lo so se sono d'accordo, cioè, sono domande difficilissime e quindi rispondere in modo intelligente è impossibile, perciò mi arrogo il diritto di pensare un po' a vanvera. Direi che per me, almeno sul piano proprio individuale, la scrittura, diciamo, creativa è davvero un, diciamo così, un mondo di passaggio, no? Un mondo in cui certe dimensioni del reale, diciamo, sentito, del reale percepito, del reale più profondo, eccetera, hanno il diritto di trovare spazio e casa. Alberto Moravia diceva, insieme a Pasolini e Elsa Morante, che il ruolo dello scrittore sarebbe quello di dare luce all'inconscio collettivo, no? E quindi di far emergere come i funghi del male che albergano in qualsiasi forma di realtà, in qualsiasi forma di tempo. È un modo di percepire le cose che mi ha sempre interessato. Poi non sono così programmatico e quindi capace di dire ho colto un dato dell'inconscio che altrimenti sarebbe rimasto nell'oscurità e che invece andava portato alla superficie. Faccio il mio mestieraccio.
Vorrei che Tommaso Soldini leggesse un brano da Linguaribile che mi pare significativo fra pagina 152 e pagina 153.
Veronica e Ifigenia stavano andando a letto adesso. La chiacchieratina finale, le confidenze che superano il livello della ordinarietà perché mirate a trattenere i genitori, a sentire ancora per qualche minuto la vita scorrere attraverso gli occhi accesi. Gemma se le stava godendo da sola. Michela vedeva lì, a terra, gambe indiane, le ginocchia rotonde come il suo piede di lupo, a disegnare un semicerchio teatrale nel quale, a turno, le bambine avrebbero detto «Lo sai che Walter oggi mi ha spinta giù dalla panchina mentre giocavamo a conigli e carote? Lo sai anche che da quando la maestra ha tagliato i capelli si innervosisce subito?» Sono i momenti magici in cui nasce il piacere del racconto, la goduria dell'intrattenimento. L'obiettivo non dichiarato, suscitare il perché che avrebbe legittimato il seguito della narrazione, strappando il sonno, allungando l'elastico della giornata, giocando con la percezione che la vita, quella vera, la si assapora lì, nella semioscurità, con le membra impigiamate e le labbra che danno forma e colore agli eventi che altrimenti si scioglierebbero tra gli altri.
Ecco, dicevo che il brano mi pare significativo. Nel passo troviamo una piccola dichiarazione sui, cito, momenti magici in cui nasce il piacere del racconto, suscitare il perché che avrebbe legittimato il seguito della narrazione e poco sotto, giocando con la percezione che la vita, quella vera, la si assapora lì nella semioscurità. Ancora una volta ci troviamo, mi pare, nel punto d'incontro fra vita e racconto, ma potremmo dire fantasia, romanzo, letteratura. È un modo per ribadire, in fondo, l'importanza fondatrice dell'immaginazione e della letteratura?
Beh, allora, la cosa che mi viene in mente, adesso non so se risponderò alla domanda, però la cosa che mi colpisce di questo passaggio è questa idea della semioscurità, no? La narrazione che nasce nella semioscurità, che è un po' quello che dicevo prima, cioè la letteratura che tira su qualche cosa che altrimenti rimarrebbe così annegato nel profondo, senza dolcezza. E trovo magico, no, questa immagine delle bambine che prima di andare a letto sanno che ormai il loro tempo da sveglie si è esaurito per quel giorno e quindi sono disposte anche alla confidenza. E perciò ecco che magari il dialogo, il rapporto tra genitori e figli, che in quel momento Michele rimpiange perché ne è stato privato, può superare anche il livello, diciamo così, della formalità, il livello della protezione anche dai genitori. Penso che sia assolutamente sacrosanto che i figli si proteggano dai genitori e non dicano necessariamente tutto, però ecco che in quegli attimi lì può capitare qualcosa di magico e quindi pur di restare svegli magari ti dicono quell'episodio che è capitato loro durante la giornata e che magari è quello che conta di più e che non ti direbbero mai in un altro momento, e che eccetera. Ecco, forse la letteratura un po' può farla questa cosa, no? Prima di tutto io trovo che sia meraviglioso, e il coronavirus questo non ce l'ha portato via, la letteratura è un fatto assolutamente privato, quindi è un dialogo che nasce tra un testo e soprattutto chi lo legge, no? È chi lo legge che riesce a dare vita al testo. E anche lì è una questione di semioscurità, cioè se l'autore ci dice qualche cosa, suscita quei perché che portano il lettore a girare la pagina, no? Se questo accade è magia, se questo non accade musica.
Tommaso Soldini, siamo partiti citando l'articolo di Fulvio Panzeri che la inserisce in questa scuola lombarda, in questa linea lombarda. Lei ha ricordato che fra i suoi ispiratori maggiori ci sono invece Wallace e Barnes, almeno tra le letture degli ultimi anni, diremmo così, però il suo romanzo ha una geografia che è quella della Svizzera italiana, potremmo dire. Allora le chiedo di venire appunto al rapporto personale, se non biografico, con il libro che suscita questa geografia, no? Che suscita soprattutto nei lettori della Svizzera italiana. È una geografia ben riconoscibile a chi vive nella Svizzera italiana. E allora, la sua geografia, quella del luogo in cui vive, in che modo interagisce con la scrittura, con la sua scrittura, ovvero in che modo il suo vissuto e la sua vita influenzano la scrittura e in che modo lei gestisce questa influenza?
Ma allora, forse vale la pena di dire che questo romanzo è ambientato fra qualche anno, quindi questo mi in qualche modo riappacificato anche con l'idea della geografia, diciamo, che non viene dichiarata, no? Non si dice, io ho pescato tra i vari luoghi che ho abitato in qualche maniera e ho costruito una mia città ideale, insomma, una mia città all'interno del romanzo. Quindi c'è un po' di Bellinzona, c'è un po' di Lugano, c'è un po' di Mendrisio, c'è la Valle di Mucci, ci sono tanti luoghi che però si riuniscono lì. Ma soprattutto il dato per me significativo è che in questo romanzo si può pagare alternativamente in franchi o in euro. Perché una delle, e direi che lì sì, e si entra proprio profondamente nella mia biografia o nel mio sentire, io mi sono sempre sentito appunto un tizio di lingua italiana e che ha trovato le sue passioni nella cultura italiana. Perciò questa idea che ci fosse un confine mi ha sempre turbato sin da piccolo. E parlare di ramine e sentire anche nella letteratura la presenza delle ramine mi ha sempre, diciamo così, fatto soffrire, proprio perché non credo che abbiano senso sul piano culturale e non solo dopo, non voglio entrare nel discorso politico, però è proprio una di quelle cose totalmente insensate. Perciò, ecco, se c'è biografia qui dentro o autobiografia, per esempio, c'è in questo dato, nella costruzione di una città che sì, ha i connotati del Canton Ticino, ma in realtà è una città a tutti gli effetti europea, italiana, europea, o insomma si paga in euro volendo, vale molto meno del franco, però si può vivere così. E da qui poi sorgono delle cose, no? E da qui mi fa piacere, per esempio, per tornare a quegli autori citati, che soprattutto il legame con Milano diventa un legame importante, perché è una città che ci ha nutrito e continua a nutrire chiunque ami un po' di cultura.
Beh, grazie Tommaso Soldini anche di questo sguardo ampio. Noi ascoltiamo ancora un brano prima di riprendere.
The shadows where two streets cross. A woman lurks in the dark and waits to move on when a policeman heaves in view. Smiling a broken smile from a face painted over haggard bones and desperate eyes. All night she offers passers-by what they will of her beauty wasted, body faded, claims gone, and no takers.
L'ideatore del progetto da cui abbiamo ascoltato Trafficker è il batterista statunitense Matt Wilson, con lui alla voce il contrabbassista Rufus Reid, alle prese con una poesia di Carl Sandburg. Sono le 15:31 in questo istante, siete sempre all'ascolto di Alice, una puntata speciale in diretta dallo studio 2 della nostra radio a Lugano Besso in occasione delle 42esime giornate letterarie di Soletta. Io sono Massimo Zenari, al microfono con me c'è Iari Bernasconi, alla regia tecnica Claudio Kernen e Tiziano Trotto.
Giornate di Soletta numero 42, dicevamo che attribuivano un attimo fa e per la prima volta l'atteso premio svizzero del libro per ragazzi. Ebbene, notizia freschissima, il premio va a un romanzo grafico, Drei Väter, dello zurighese classe 1992 Nando von Arb, un libro davvero bellissimo e curioso, a tratti disturbante direi. Mi sembra tra l'altro anche un segnale importante che la prima edizione di un premio come questo vada a un fumetto. Nando von Arb sarà tra l'altro nostro ospite ad Alice nelle prossime settimane e visto che parliamo del premio svizzero per ragazzi vorrei ricordare che fra i 5 finalisti figurava anche Francesca Sanna con Io e la mia paura e la casa editrice di Gordola Marameo con un albo firmato da Antoine Després e Roberto Piumini che riscrivono stupendamente un grande classico come Il tavolino magico dei fratelli Grimm.
Libri, storie e idee.
L'abbiamo detto, Soletta 2020 è interamente proposta sul web a causa del Covid-19 che ne ha impedito lo svolgimento nei suoi luoghi storici e ciò nonostante si tratta di un'edizione ricca di ospiti, ben 39 fra autori e traduttori che vi invitiamo a seguire e a leggere sull'inedita piattaforma letteratura-online.ch che fra l'altro ci accoglie in diretta streaming. I nostri saluti vanno quindi anche al nostro pubblico multimediale. Ma torniamo agli ospiti di oggi, gli ospiti qui con noi, per proseguire il discorso avviato con Silvia Ricci-Lempen, Tommaso Sollini e in apertura con Pascal Janowiak, premio svizzero di letteratura 2020 per Le Zoo de Rome, edito da Actes Sud e di prossima pubblicazione da Casa Grande di Bellinzona. Pascal Janowiak, che non è il solo premio svizzero 2020, oggi qui con noi c'è anche infatti Doris Feminis.
Esatto, Doris Feminis è il suo romanzo, per l'appunto insignito quest'anno del riconoscimento federale, Fuori per sempre, Marcos y Marcos, una storia che pure, per riprendere il discorso che si faceva con Tommaso Sollini, scombina un po' i piani e mostra come la realtà possa essere soggettiva, filtrata, persino reinventata, senza che per questo risulti meno reale.
Il libro racconta un pezzo di vita di Giulia che dopo un tentato suicidio viene ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Mendrisio. Rimaniamo dunque in una geografia ticinese. Diceva prima Iari che anche questo romanzo è un ottimo esempio di come realtà e fantasia siano interconnesse. Certo, nel caso di Giulia la protagonista si potrebbe obiettare che il sovrapporsi dei piani è inserito nel contesto medico dell'ospedale psichiatrico. Tuttavia il personaggio che Giulia si inventa, Annalisa, per il lettore non è immaginario, ma è un personaggio a tutti gli effetti. L'intera parte centrale del romanzo è proprio dedicata ad Annalisa, questo personaggio immaginario. Che valore attribuisce lei, Doris Feminis, a questa sovrapposizione tra realtà, vita reale e immaginazione? Un'immaginazione che non è sempre un'immaginazione serena.
Ma in questo caso la realtà, il significato della realtà è proprio che la realtà non esiste. Questa è una cosa che tutti sappiamo, e che la realtà è un'interpretazione. Nel caso di Giulia non direi che lei se la inventa, questo personaggio non se lo inventa, ce l'ha all'interno di sé, quindi lei lo scopre a poco facendo un cammino di introspezione. Non avrebbe mai potuto dire né che l'aveva immaginato, anzi questo era forse una delle ragioni per le quali era in conflitto con il mondo, è che questo personaggio che esisteva all'interno di lei e che forse voleva manifestarsi, comunque lei lo sentiva esistere, non trovava un suo spazio oppure non voleva essere scoperto.
Sempre a proposito di questo tema, ci piacerebbe che leggesse un brano dal suo libro, a pagina 210, in cui si parla appunto di Annalisa o di questa sua presenza.
Per 3 settimane ci ha raccontato di una sorella morta che non è mai esistita, concluse Marisa, che aveva riassunto la situazione di Giulia all'Equipe. Annalisa non esiste? Si meravigliò una collega che l'aveva sentita nominare più volte. No, niente, pura invenzione. Lo sapevo che qualcosa non quadrava, disse Mauro. Seduti in cerchio c'erano 6 infermieri, 2 medici, l'assistente sociale, un ergoterapista, tutti perplessi. Per dissipare la confusione, Marisa e la dottoressa Sortelli raccontarono nei dettagli quello che avevano ritenuto degli incontri con la paziente, nonché la sorprendente smentita della signora Nodi. «Ci ha persino mostrato i quaderni di Annalisa in foresta», disse ironica l'infermiera. La dottoressa si raspò la gola, guardò un po' loro, un po' dalla finestra. «Il tema del doppio, iniziò, è caro alla letteratura di tutti i tempi».
Grazie Doris Pepilis, il tema del doppio è caro alla letteratura di tutti i tempi, mi sembra il nocciolo della questione, soprattutto per le riflessioni sul rapporto fra letteratura e vita. Quanto la sua biografia e le sue esperienze professionali come infermiera, quanto in che modo tutto questo influenza la sua scrittura?
Ma direi che io sono molto legata alla mia biografia valmaggese, quindi è vero che sono cresciuta in questo mondo che ritengo abbia avuto una grande particolarità, che è quella di avermi fatto gustare qualcosa di un tempo che non esiste più. Anche perché la Val Bavona ha avuto questa particolarità per molti anni di vivere ancora con la transumanza e io ho vissuto questi momenti con mia nonna, per cui ecco, direi che questa biografia per me è importante, è qualcosa che voglio di trasmettere, questo cambiamento culturale che noi abbiamo vissuto, che moltissime persone stanno vivendo con le migrazioni e che hanno sempre vissuto, cioè di passare da un tempo a un altro, da un modo di vivere a un altro, e come può essere sconvolgente e difficile adattarsi. Quindi questa è una cosa che mi tiene a cuore e che credo di aver vissuto viene dalla mia biografia. Poi è vero che mi trovo anche in una facilità nello scrivere di un mondo che conosco bene. Cioè, io sono cresciuta in Valle Maggia, ma ci ho anche lavorato, ho fatto la capraia in Val Bavona. C'è qualcosa di questo sentimento di realtà che si è profondamente ancorato in me, molto più che, anche perché ho vissuto in altri momenti della mia vita, per esempio gli anni che ho vissuto a Ginevra, cioè questo tempo dell'infanzia e questa natura che è così preponderante credo siano fondamentali per me. Quindi anche questo romanzo ho tentato di scriverlo mentre incontravo un altro tipo di natura che c'è nel romanzo, però a un certo punto mi sono resa conto che per rendere davvero vivi i miei personaggi dovevo tornare a Cavernio.
Lei è tornata a Cavernio, è significativo quello che dice sul rapporto con la terra d'origine, la Val Bavona, l'esperienza anche contadina. L'esperienza contadina è legata a un mondo che di fatto non c'è più nelle dimensioni e con l'incidenza che aveva un tempo. E qui si entra un po' in un discorso molto intrigante, il fatto che c'è una buona parte della letteratura della Svizzera italiana che racconta i mutamenti sociali che hanno portato quel mondo contadino che non esiste più al mondo che è poi quello di oggi, infine. E potremmo citare appunto per esempio Martini con Il fondo del sacco per restare nel suo ambito geografico, ma come si faceva prima con Silvia Ricci-Lempen che rifletteva sull'incidenza della storia, in fondo potrei chiederlo anche a lei, visto che parla proprio del rapporto con un tempo che non esiste più, con una geografia che è cambiata profondamente. Che rapporto sente di avere con la storia? Come scrittrice, evidentemente.
Anch'io credo che il rapporto sia intensissimo. Da una parte costruisce la biografia personale, quindi indissociabile, dall'altro costruisce tutta la storia della genealogia. Quindi ecco, veniamo per me dalla nostra storia, è un legame intenso. Poi ci sono delle scoperte che si fanno e che nutrono questo sentimento del legame con la storia. Quindi io mi sento anche molto toccata da cose che non ho mai vissuto, ma che ho sentito e che hanno probabilmente rispecchiato in me altri momenti o altre. Quello che dicevo prima di questo cambiamento culturale che io ho vissuto in un modo molto blando e lussuoso nella Svizzera italiana e che adesso altri vivono attraversando il Mediterraneo, per esempio, cioè è questo sentimento in cui... per il quale sento che delle cose che accadono in un qualunque momento storico in fondo sono il riflesso di tante altre che poi si vivono in modo magari più intenso o meno a dipendenza di dove e quando, ma è sempre qualcosa che si sta ripetendo e che l'umanità continua a rivivere. Quindi per me il legame con la storia, S maiuscola, è quello con l'umanità.
Diceva prima Massimo che il contesto è intrigante, è vero, io mi addentro forse in uno spazio un poco scivoloso, ma vorrei sapere se c'è un legame fra la sua vocazione sociale, la sua professione e la vocazione di scrittrice, cioè l'impegno sociale può essere affiancato a un impegno civile in ambito letterario.
Detto così è difficile rispondere sì, però c'è un'altra riflessione che mi fa dire che qualcosa c'è. Io faccio l'infermiera in psichiatria e mi rendo conto che col tempo naturalmente cambia la mia percezione anche del mio lavoro, però adesso come adesso la posso legare alla letteratura, perché quello che mi sembra di cercare di fare è di far sì che le persone prendano distanza dalla loro storia e che riescano un pochino a raccontarla in modo che non sia più così invadente. E la storia e i vissuti interni. Ed è la stessa cosa che si fa scrivendo, perlomeno che a me sembra di fare. Quindi sì, è in fondo quasi lo stesso mestiere.
Grazie di questa risposta, direi più che esaustiva, Doris Feminis. Un po' di musica.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi produite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermit en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'en est rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme est consciente. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.
Fra le ricorrenze di questo 2020 meritano la nostra attenzione i 100 anni dalla nascita di Boris Vian. Boris Vian, scomparso prematuramente nel 59, un'autentica controistituzione in Francia. Scrittore, poeta, drammaturgo, traduttore, attore, trombettista, fra i grandi divulgatori del jazz nel suo paese, ed erano anni d'oro del jazz. anche autore di canzoni, la più celebre delle quali forse Il disertore, tradotta in svariate lingue, in italiano per esempio da Ivano Fossati. E di Boris Vian vi abbiamo fatto ascoltare La Java des bombes atomiques, incisa da un altro grande personaggio del mondo dello spettacolo, Serge Réjani, era il 1968.
Alice.
Con Tutto brucia e annuncia, Matteo Ferretti è stato insignito appena lunedì del premio Terranova 2020 che la Fondazione Svizzera Schiller attribuisce di norma a un'opera prima. E infatti questa raccolta poetica, edita da Casa Grande di Bellinzona, segna l'esordio di Ferretti, l'esordio maturo di un quarantenne, che siamo ben lieti di ritrovare alle giornate letterarie di Soletta e quest'oggi con noi, una presenza doverosa data la qualità del libro.
Matteo Ferretti, le considerazioni che abbiamo ascoltato prima di Pascal Janoviat, quindi di Silvia Ricci-Lempen, di Tommaso Soldini e di Doris Feminis offrono, come posso dire, davvero notevolissimi spunti alla discussione sul rapporto complesso, talvolta sì, oscuro e ambiguo, forse mai totalmente conseguente fra scrittura, biografia e storia. Vorrei che entrasse nel merito partendo da una lettura, quella di Questo è il potere, una poesia che troviamo nella prima parte del suo libro, a pagina 30.
Questo è il potere, trasformato in tiranti, piloni d'acciaio, lastre di vetro impilate e prospetti di città eterne, laghi artificiali e architetture fasciste. E tu ci sei dentro. Come quando intercetti una porta automatica, oltrepassi all'ultimo la fotocellula, e attraversi un confine, non sei più un perdente. Impari a respirare per cicli di 3-6 mesi, lavori da casa, ogni tua mossa avviene in un vuoto spinto e ripetuto, senza rete, eppure respiri così bene. Qui ognuno riceve in busta la sua parte di distinzione, qui ognuno impara a credere a qualcosa di tangibile, impari l'arte di soppesare, di chiedere al mondo una consistenza. Basta prendere il treno dopo l'abisso della provincia. Dalla finestra della torre resti a guardare il paesaggio, i riflessi del lago, i corridori nel parco, i turisti che fotografano per una volta nella tua direzione. Il mondo, visto dall'alto, rimanda forse un bagliore, finalmente, anche per te, tutt'attorno, l'impressione quasi tribale di un mercato abusivo cresciuto all'ombra eccelsa del capitale.
Grazie di questa lettura. In questo testo chi legge è calato nella storia, o meglio in un presente che si fa riflessione storica. I versi lavori da casa, ogni tua mossa avviene in un vuoto spinto e prossimo, paiono rivolgersi proprio a noi al tempo del Covid-19, benché non potessero prefigurare questi versi l'attuale stato di emergenza che viviamo tutti. Però non è così scontato, non è mai stato in poesia il passaggio da una riflessione che sgorga dall'io al confronto con la storia appunto con la S maiuscola, come la stiamo definendo. Come ci arriva Matteo Ferretti e per quale motivo?
Beh, dunque, che non sia scontato è vero soprattutto, credo, nella nostra percezione, nel senso che è nella prospettiva della poesia lirica che questo tipo di rapporto è venuto meno, credo, nel passare del tempo. In realtà, appunto, la poesia è uno strumento che può essere utilizzato per costruire tantissimi discorsi ed è uno strumento, da questo punto di vista, estremamente duttile. Io credo che molto di ciò che di interessante c'è nella lettura, nella poesia contemporanea, stia proprio nella riscoperta di queste possibilità, o comunque nel riportare alla luce delle forme di poesia. Penso ad esempio alla forma del romanzo in poesia, che ha avuto degli interessanti esempi anche negli ultimi anni, nell'allargare questa prospettiva. E per quanto riguarda me nello specifico, questo tipo di lavoro è un lavoro che arriva attraverso una serie di riscritture anche dei testi, perché ad esempio la poesia che abbiamo letto è un testo che era nato con un'impronta molto più marcatamente soggettiva e lirica, in cui c'è un'esperienza biografica. Qui si è tanto parlato di rapporto tra biografia e letteratura, che è un argomento scivoloso e complicato, perché credo che la letteratura cominci in realtà dove Noi siamo disposti a sacrificare una parte della nostra biografia e siamo disposti a entrare in una prospettiva di straniamento, questo anche nell'autobiografia. In realtà, appunto, la necessità è quella di essere altri da se stessi per poter attivare una forma di comunicazione, credo. E quindi questo testo era un testo che parlava di una mia esperienza e in questo caso appunto la precarietà era una precarietà in realtà che era già nell'aria, era la precarietà appunto dei contratti, di certe forme di lavoro a cottimo, direi, non potrei definirlo in altro modo, che è profondamente entrato nel DNA della generazione che io qui cercavo di rappresentare, che è la mia generazione. E proprio pensando a questo, ho pensato che fosse necessario a un certo punto fare sì che questa esperienza potesse essere letta come un'esperienza più collettiva, ovviamente prendendomi il rischio di creare un discorso, tra virgolette, plurale e generazionale.
Abbiamo parlato prima dell'impegno, l'engagement con Silvia Ricci-Lemper, ma abbiamo utilizzato anche il binomio impegno civile con Doris Feminis. La sua poesia si conclude con i versi L'ombra eccelsa del capitale. Quanto è ingombrante il concetto di impegno civile o di poesia civile in quello che lei fa?
È ingombrante, in questo caso appunto il capitale sta assieme al tribale. E questo per me era importante perché ovviamente è nel gioco di questa rima che il capitale diventa dicibile in questa poesia dal mio punto di vista, nel senso che attraverso questo espediente si crea anche una sorta di dicibilità di qualcosa che almeno se posso sempre riportarlo alla mia esperienza era difficile da dire in un altro modo, nel senso che era una prospettiva, questo termine, il termine stesso capitale, che riporta un grande dilemma, almeno che io ho sentito e ho visto in tanti miei compagni di vita e in tanti miei coetanei, come porci in una prospettiva che è diventata, diciamo, collettivamente post-ideologica rispetto a un tema in cui io credo che certi termini siano ancora migliori per definire certi tipi di prospettive, solo che questi termini si sono o depotenziati o sono stati dirottati verso altre forme di discorso. Quindi ho cercato di renderlo dicibile attraverso appunto questo gioco poetico che la poesia permette, e in questo caso quello della rima.
La poesia che le abbiamo fatto leggere non dà ragione a tutto quanto Tutto Brucia Annuncia racconta, perché in realtà è un libro tripartito. La parte centrale è invece estremamente più intimista, direi. Lei parla prima di soggettivismo, di lirismo, ecco, forse la parte centrale del libro si cala proprio in questa dimensione. Allora, in questo gioco dialogico fra io, storia e biografia, come si muove il poeta? È un corpo a corpo, direi, inevitabile forse per lei? Forse soltanto in questo libro?
Per me senz'altro è inevitabile, nel senso che comunque lo diceva prima Doris, in realtà se ne è parlato oggi diffusamente, è difficile che il dato di partenza, soprattutto credo per un'opera di un esordiente, non sia un certo portato biografico. Dopo appunto ci sono una serie di strategie, di negoziazioni che si attivano con se stessi per fare in modo che questo io biografico non diventi un labirinto in cui si perde la possibilità stessa di dare un'uscita alla comunicazione, ma diventi invece qualcosa di dialogico. E la sezione centrale appunto gioca su questa scommessa, cioè molti testi hanno una forma dialogata tra un io e un tu, chiamano in causa un'altra persona. Sono persone di cui io appunto riconosco i volti, potrei citare i nomi e i volti, ma sono persone che credo incarnano dei principi o delle esperienze o degli stati d'animo che spero possano essere condivisi con altre persone.
Grazie Matteo Ferretti.
Alice. Alice.
Le considerazioni di Matteo Ferretti ci portano ai saluti finali di questa puntata speciale di Alice che vi abbiamo proposto dallo studio 2 della nostra radio a Lugano Besso in occasione delle 42esime giornate letterarie di Soletta, dirottate quest'anno sul web a causa dell'emergenza Covid-19. Soletta 2020 che si potrà continuare a seguire fino a domani sulla piattaforma internet letteratura-online.ch.
Non ci resta che ringraziare gli ospiti e di cuore gli ospiti che hanno fatto il programma: Doris Feminis, Silvia Ricci-Lempen, Matteo Ferretti, Pascal Janowiak e Tommaso Soldinium. Sentito grazie anche a tutta l'equipe delle giornate letterarie che quest'anno hanno davvero svolto un lavoro eccezionale.
Alice finisce qui, non senza ricordarvi che potrete riascoltare e scaricare la puntata dai siti internet RSI Play e RSI Podcast. Ricordatevi anche che nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12.30, gli incontri di oggi andranno in onda in forma di estratti, le pillole di Alice. È davvero tutto, Iari. Un cordiale saluto da Claudio Kernen e Tiziano Trotto alla regia tecnica e al microfono
da Iari Bernasconi
e da Massimo Zenari.